un buon riscontro in città, ha acquistato interesse. E anzitutto diamo il benvenuto a Tommaso Di Dio, questo poeta giovane, ho sentito, insomma, abbastanza giovane, rispetto a noi, sicuramente lo è, ma già molto, molto affermato, e all'ombra, diciamo, della nave punica potrà, diciamo, forse meglio farci gustare le sue poesie, perché l'arte e la poesia sicuramente si sposano bene l'uno con l'altro. Introdotto da Marco Marino, che è stato una gloria del liceo classico, però è cresciuto in questa città, insomma, noi siamo contenti e molto lieti anche del fatto che abbia una sua professionalità che lo porta a contatto con il mondo della cultura, insomma, che ogni tanto torni qui
Ogni tanto
anche, perché
torniamo.
il ritorno a casa è pure importante, no? E allora io non mi dilungo oltre, sono appunto contenta di avervi qui, di potervi ospitare. Do la parola a Ines D'Orazio, in rappresentanza dell'associazione. E buon ascolto.
Grazie mille, grazie per portare i ringraziamenti dell'associazione. Ringraziamo nuovamente il Parco Archeologico per averci ospitato, ovviamente in un posto magnifico, unico davvero al mondo. E non aggiungo altro perché non sono molto brava a fare le introduzioni, e lascio la parola a Marco Marino e a Tommaso Di Dio per questa bella conversazione. L'ultimo appuntamento con la rassegna sarà il 23 novembre alle 17:30, sempre nella Sala delle Navi, con Mario Pescio, se non sbaglio, Mauro, esatto. Mauro Pescio e la passione sul suo podcast Io ero milanese, è prodotta per Rai Play Sound. Quindi adesso passo la parola a Marco e a Tommaso.
Grazie.
Prego.
Buonasera a tutti. Grazie Tommaso per questo viaggio insieme che abbiamo intrapreso, perché io e Tommaso veniamo dalla piovosa Milano. Siamo arrivati in questa eterna primavera che c'è a Marsala. Ora, questo pomeriggio noi celebriamo, non so se sia il verbo corretto, però mi piace utilizzare questo verbo, celebriamo una dimensione che è sempre particolare, molto sentita da noi, che è lo spazio della poesia. E non è un caso che utilizziamo la parola spazio per riferirci alla poesia, perché, come cercheremo di descrivere oggi, la poesia ha una sua architettura e occupa una sua geografia, una geografia è fisica e emotiva. Sono tutti punti che andremo a esplorare questo pomeriggio, in cui parliamo dell'ultimo libro, solo in senso cronologico, perché se ne aspettano di futuri, quindi quest'ultimo libro di Tommaso Di Dio, che si intitola Nove lame azzurre fiammeggianti nel tempo, che è un titolo grandioso, bellissimo, che diciamo è stato oggetto naturalmente di grandi battute tra noi amici. Ma ritornando seri, cos'è Nove lame azzurre fiammeggianti nel tempo? Provo a descriverlo proprio in un minuto, perché voglio subito passare la parola a Tommaso. La poesia ha sempre una dimensione carbonara. Tutti abbiamo scritto poesie, dei versi, qualcosa che era molto intimo e che abbiamo desiderato destinare a qualcuno, ad una persona amata o anche solo a noi stessi. Questi versi a volte trovano lo spazio di alcune raccolte, raccolte che magari non vengono messe in commercio o vengono messe in commercio molto limitato, e quando queste raccolte non hanno il cosiddetto codice ISBN, non hanno un codice commerciale, vengono chiamate plaquette, no? E si muovono così, di mano in mano, vengono regalate. Adesso...
E parlavamo prima di quelle di
Vita. Esatto, diciamo, tra di noi c'è Nino De Vita, un grande poeta che abita nella nostra Mazzara, e cosa succede? Che anche i maggiori poeti italiani hanno cominciato utilizzando la dimensione della plaquette, cioè raccogliendo le loro poesie in testi che non hanno mai avuto finora una diffusione commerciale, o meglio, che non sono mai stati offerti al grande pubblico. Questa invece è stata per Tommaso, questo libro è stato per Tommaso l'occasione per mettere assieme tutti quei lavori che nel tempo avevano assunto la forma di plaquette, che erano circolati di mano in mano tra i suoi amici, i suoi conoscenti, le varie associazioni, ma non erano mai diventati un vero e proprio libro. E questo è il libro che le raccoglie. Però naturalmente Tommaso non si è limitato a, come posso dire, a metterle assieme. Ha tentato delle saldature. Mm-hmm. Ha tentato delle saldature. La saldatura, come voi potete bene intendere, è un gesto molto tecnico, no? Che noi pensiamo, ecco, proprio di un meccanico e non di un poeta. E invece è anche il gesto di un poeta. D'altronde, se poesia deriva da verbo greco poieo, significa fare materialmente qualcosa, costruire, il fatto del saldare è sicuramente un'azione poetica. E allora la prima domanda che io vorrei a Tommaso è: in che modo hai saldato tra di loro le plaquette, che quindi queste piccole raccolte di poesia che negli anni sono sorte, in che modo hai saldato questi libri?
Allora, grazie mille a Marco per questa prima domanda, grazie mille a voi, insomma, che siete venuti qui oggi pomeriggio, e a chi addirittura coraggioso per due volte, già stamattina intravedo qualche ragazzo, si è subito le mie parole, torna, insomma, si perdoni, ecco, della loro grazia. Allora, io sono molto felice di essere qui a Marsala, di essere qui vicino a questa nave punica che ci ricorda in maniera plastica e materiale che cos'è il comporre la poesia, che di cui prima mi ricordava, mi accennava, no, Marco, no? Non è molto differente da questa composizione che vediamo al nostro fianco, no? La poesia è un composto che viene, come dire, aggregato affinché chi vi entri possa compiere un viaggio esistenziale, un viaggio visionario, un viaggio emotivo, qualcosa che conduca a lidi inesplorati. Non è un caso che fra la poesia e l'esperienza del viaggio ci sono limiti comuni, confini comuni, e costruire un libro, costruire una poesia, comporre una poesia ha a che fare con l'arte, proprio dell'artigianato meccanico, del unire insieme frammenti diversi. Per me questa cosa in particolare, questo unire, il tentativo di comporre in una unità più grande frammenti anche personali, psicologici, ricordi, frammenti emotivi dispersi, saperli riunire, dicevo, in un unico composto che sia affidato alla bontà e alla lettura di chi lo incontri, è un'esperienza per me fondamentale della poesia. E allora questo libro, come il precedente, è un libro composto di libri, un libro di libri, un libro che a sua volta è un aggregato. Rappresenta una tappa, la seconda tappa di un percorso di scrittura che si concluderà con un terzo libro, in cui provo a assaggiare alcuni limiti della forma libro di poesia, no? Che cos'è la poesia? Poesia è questa nave appunto composta affinché il lettore vi entri e compia un tragitto, compia un viaggio. Allora il libro è proprio il veicolo di questo percorso. Allora il libro per me non è mai stato una semplice raccolta di testi, ma sempre appunto una costruzione attraverso la quale possa emergere un significato altro da quello che esiste nei singoli componimenti. Allora, come ho saldato queste parti, queste nove raccolte, che sono appunto le nove lame che dal 2009 hanno un po' accompagnato, no, i miei due altri libri e un po' tutta la mia vita, insomma, dal 2009 al 2020, perché questo è l'arco cronologico di cui si compone questo libro. Ho deciso di saldare queste componenti, queste nove plaquette, queste nove lame, attraverso un lavoro sul tempo e l'immagine, attraverso le immagini del tempo. Mi è suggerito questo procedimento dal fatto che appunto riguardando i miei scritti dal 2009 ad oggi mi sono reso conto di quanto tempo fosse passato e come la mia scrittura si fosse modificata, no? In questi 10-15 anni, insomma, di lavoro sulla parola poetica. Allora ho iniziato a fare delle indagini legate alle immagini, le immagini della mia famiglia e immagini che mi hanno un po' perseguitato in questi anni, e ho chiesto a mio padre di fare un'esperienza con me, proprio perché mio padre, come mia madre, insomma, rappresenta l'antefatto, no, del mio tempo della vita. Allora, ripercorrendo il tempo delle mie raccolte, come se mi si fosse imposta questa necessità di fare i conti con chi poi biologicamente aveva dato inizio al mio tempo. Allora ho chiesto a mio padre di fare un esperimento, ho chiesto a lui di perlustrare l'archivio fotografico amatoriale della nostra famiglia e di selezionare alcune immagini che c'erano care, che erano care. Allora ho deciso di raccogliere, ne ho scelte tre di queste immagini e ho provato a descriverle, a immergermi nella loro visione, no? A immergere dentro quelle immagini il poeta che sono diventato grazie a quel tempo che è passato, no? E guardando queste immagini ho scoperto qualcosa di molto evidente, che è evidente a tutti quando guardiamo una fotografia che appartiene al passato. In particolare una di queste, ve la faccio vedere, beh, dopo poi le vediamo facendole scorrere, è un'immagine che rappresenta me bambino, nell'88, avevo 6 anni, abbracciato a mio padre, e ecco questa, grazie, tecnico straordinario, precisissimo. Ecco, in questa foto accade qualcosa di misterioso, in cui noi possiamo vedere qualcuno che non c'è più. Perché quel bambino che abbraccia teneramente un uomo, noi diciamo che è un padre, quel bambino anagraficamente si dice che sia io. C'è una continuità, la mia carta d'identità era più o meno la stessa, c'è una continuità burocratico-amministrativa, ma non c'è una cellula del mio corpo che è la stessa di quel bambino. E io non ricordo nulla di questo ricordo che è stato immortalato da questa immagine. Non ricordo perché è stata scattata, non ricordo in quale situazione. Certo, dei dettagli ci aiutano a capire un contesto, c'è il presepe, c'è una data, c'è un tucano che ricordo benissimo in basso a sinistra, uno dei ricordi più potenti della mia infanzia, perché quel tucano lo ruppi e piansi per il senso di colpa di aver rotto un regalo dei miei genitori portato dal Brasile. Ma di tutto questo io ho una memoria lontana, no? Allora cosa significa riappropriarsi di questo tempo, riappropriarsi di quel bambino che non è più quello che sono adesso, ma che al contempo mi è dentro come un'origine, come un antico antefatto? Quindi questo libro è costruito così, attraverso delle soglie di immagini che provano a fare i conti con questo tentativo di ritorno verso qualcosa che drammaticamente non c'è più. E non è un caso, qui chiedo ancora al tecnico di passare l'immagine prima, che il libro si apra con queste immagini.
Con questa immagine, allora, io oramai mi allontano sempre più e dalla critica letteraria e da qualsiasi cosa, diciamo, si componga nell'analisi dei testi, però qua
diciamo, possiamo anche raccontare un aneddoto dietro questa fotografia, perché questa fotografia racconta di un carnevale ambrosiano, racconta di un carnevale ambrosiano, cosa, un particolare...
Qualcuno in sala forse lo sa cos'è il carnevale ambrosiano, qualcuno io ho già detto stamattina, ma ripetiamolo.
Diciamo, questa tipica festività del milanese, sì, questa tipica festività del milanese che viene ritratta da un grande fotografo italiano che si chiama Ferdinando Scianna. Allora, un giorno, sapendo Tommaso che sono molto legato a Ferdinando Scianna, mi chiede, guarda, c'è questa immagine a cui io sono molto legato e adesso scopriremo il perché, e vorrei chiederti se mi aiuti con Ferdinando, perché io cercavo un'autorizzazione, un modo, diciamo, per inserirlo nel mio libro, è l'inizio perfetto per il mio libro, e allora ho scritto una mail a Ferdinando dicendo: Ferdinando, sai, c'è Tommaso, un poeta che io stimo tanto, vorrebbe mettere questa immagine. La cosa bellissima, sapete qual è? Che cioè, Tommaso prima descriveva questa dimensione del dimenticare il passato e dimenticare i ricordi. Nessuno a casa Scianna, cioè né Ferdinando né i suoi familiari, si ricordavano che lui avesse fatto quella foto. Cioè, c'è un intero servizio di foto su quel carnevale che era stato dimenticato e dallo stesso autore e da chi cura l'archivio, il suo archivio. Quindi era proprio un ricordo rimosso anche là. Cioè, noi facciamo le cose e anche, diciamo, l'arte del ricordo, anche quell'arte non sopravvive. Fatto sta che poi ci siamo riusciti. Questa è l'immagine di un carnevale, però è anche l'immagine di uno sconcerto, è anche l'immagine, è anche quasi un'immagine mortifera, che è un'immagine che nel libro viene continuamente inseguita, combattuta, contrastata. Quindi adesso, diciamo, che ci siamo aperti a questa immagine, sveliamo perché è così importante, certo, per te.
Proprio perché dentro questa ricerca di immagini legate alla mia famiglia, volevo a un certo punto corroborare queste immagini con immagini che appartenessero al tempo che precede la mia stessa nascita, no? Perché appunto, scoprendomi, come dire, sconosciuto a me stesso nel me bambino, volevo capire che rapporto potevo avere con immagini anche legate al prima della mia nascita. Allora cercavo ossessivamente immagini dell'anno della mia nascita, 1982, i luoghi in cui però io sarei potuto passare, o io, bambino, nella pancia di mia madre, avrei potuto essere. E mi imbatto con grande sorpresa, quindi spulciando archivi fotografici regionali, cercando i dettagli, 1982, i luoghi precisi dove poteva essere passata mia madre, quindi uno di questi era sicuramente Piazza Duomo, la piazza principale dove mia mamma passeggiava spesso con mio padre, insomma. Ecco, e mi imbatto in questa foto sorprendente, che io riconosco subito essere in Piazza Duomo, perché in alto si vede al centro le tre guglie di Piazza Duomo. Io so anche precisamente da dove è stata scattata questa foto. Riconosco, ricordo perfettamente il luogo, il punto, l'angolo, la data è desumibile, Carnevale Ambrosiano 82, si sa la data perché è calcolato ogni anno, c'è una particolare data in cui cade il Carnevale Ambrosiano ogni anno, però questo tempo appartiene a un me che precede, no? Il menato, perché siamo nel febbraio, insomma, io sarei nato pochi mesi dopo, a maggio, no? E questa, allora, in questo anacronismo, in questa immagine che appartiene a me, ma non appartiene a me, ho trovato una straordinaria intimità, paradossalmente quasi più mia e più intima dell'immagine del me bambino di prima. Questa immagine mi parla, mi dice qualcosa, mi comunica proprio nell'idea di maschera che essa propone, un luogo dove appunto una morte sembra ridere per finta, ma uno sguardo malinconico dietro la maschera sembra annunciare un'altra dimensione dello spirito. Il carnevale, sapete che il carnevale è una festa di, appunto, di mascheramenti, dove il mondo vive un ribaltamento concettuale, dove i vivi possono fare i morti e i morti possono fare i vivi, È una festa antica di purificazione, il carnevale si vive per attraversarlo e vivere una sorta di purificazione, il mondo si purifica ribaltandosi. Allora mi è sembrato perfetto aprire il libro con questa immagine che propone fin da subito un'idea di maschera, un'idea di ribaltamento, un'idea di superamento di qualcosa. C'è in questa immagine l'idea di superare la paura che fa la morte, superare il terrore che questa morte sembra indurci solo negativamente. La morte è questa maschera che si mette la vita, a cui il poeta, no, ha dovere in qualche modo di fare i conti. E allora non è un caso, come dicevi tu, per tutto il libro, leggiamo qualcosa, certo. Per tutto il libro questa, la mia scrittura si misura un po' con il tentativo di fare i conti con questa definitezza, no, la mortalità, e di trasformare questa definitezza in una possibilità di vita, quelle che io qui chiamo le lingue che sono state grido. Ci sono le pietre e le cose che vengono dalla calma delle nuvole. La strada è piena di gente. Questa mattina le persone vanno dentro i negozi, escono poi e continuano nelle spalle l'ampiezza del loro viso. Questa mattina il cielo è grigio dalla parte delle case. Io vorrei chiamarti, avere voce per te, per dirti ancora, lasciarti qualcosa di mio. Aprire i muri, aprire le porte, aprire le strade e le facce della gente. Con tutte le parole raggiungere quelle lingue rimaste al muro, dopo tanto essere state grido. Il corpo atteso al giudizio delle ultime labbra, la foce delle nuvole, l'armistizio sereno del vento dove le mani stringono la finestra e chiudono per sempre il fuori dal di dentro. Ripetere questa nebbia che batte all'impazzata contro i margini degli abbracci e dei palazzi. Cercare la chiave giusta, l'accordo di tutto il pianto dei portoni. Venne poi la chiara successione, l'estate, l'autunno, l'inverno, aspettare la crescita dei fiori da quel fiato scarno e colori lividi dei prati macchiati di neve. Ogni seme, ogni testa, nella terra sono gonfi per la gioia di una strana festa. La stanza ora è piena di vento. La primavera porta i suoi segni aprendo e dando senso alle tue mani. Ci sono foglie sui rami quante il vento può contarne addosso, oltre i vestiti. Questa porta è aperta e poi amarti nuda, prendere da te la carne mossa al portento dei fiori. Credere che questa stanza sia una fra i chilometri, con gli alberi esplosi dentro la presenza. Nuda, tu dici, fa come stare senza esempio, labbra mai viste prima. Gli operai fuori di casa mia scavano. Hanno le tute arancio e sono tanti intorno alla buca. Di giorno tu mi dici che mancano i colori, che bisogna fare ridere la gente. Loro scavano, la buca è grande quanto possa bastare all'intubazione dei cavi e dei condotti nella terra. Prendi le cose tu, le metti alle labbra perché possa passare una forma di calore. Hanno le macchine, si muovono intorno alla buca. Prendi questa cosa dura che germina sulla mia bocca, prendila. Loro scavano, apri la bocca tua e la lingua cancelli ogni nome. Rimanga questo di noi, segno muto, amore, che scavano.
Passerei invece, ritornerei un attimo alla foto che abbiamo visto, quella successiva.
Metti vicino.
Ah, eccoci. Tornerei un attimo a questa per, diciamo, due motivi, che sono altri due motivi ricorrenti nella poesia. Intanto abbiamo parlato di costruzione, no? E qua, diciamo, si potrebbero interpretare diversi punti sul tema della costruzione, perché in poesia non si fa che costruire paesaggi. Nella prosa che Tommaso dedica a questa immagine si parla del cielo di cartapesta, si parla di questi paesaggi che noi continuiamo a costruire. Quindi di nuovo ritorniamo sul tema della poesia come costruzione. E l'altro particolare emblematico che si lega alle poesie della sezione che apre, no, della descrizione dell'entrata, è il tema della prospettiva e dello sguardo. Nella poesia di Tommaso c'è sempre il tema chi osserva chi guarda chi. Anche qua, no? C'è sicuramente un obiettivo che sta guardando le due figure, ma sono anche le due figure che guardano al di fuori della foto. E qual è lo sguardo della poesia? Dove si ferma lo sguardo della poesia? A questo punto, diciamo, ritorniamo proprio, si focalizza la domanda: dov'è l'entrata dello sguardo? Dove si pone l'entrata dello sguardo? Quindi queste sono le due cose su cui mi volevo focalizzare adesso.
Allora, domanda molto bella e molto ricca, grazie Marco. Allora, innanzitutto avete sentito, la mia non è una poesia di successione, è una poesia di incastro. Ci sono versi che appartengono a un mondo, versi appartengono a un altro, che vengono compressi insieme in un solo minerale, no? Che è il testo per me di poesia, come se fosse una pietra, un sasso che è spaccato, manifesta tutte le righe dentro, delle ere geologiche che l'hanno creato. Noi la poesia è questo, avviene sempre per eccesso di pressione, è qualcosa che ha bisogno di compressione di elementi diversi. Non riesco a concepire la poesia come un racconto semplice, no? Come se ci devono essere almeno due materiali pressati insieme affinché si dia l'energia, no? Proprio geomantica, energia proprio che appartiene alla provenienza territoriale di questi testi, no? Allora, quindi per me la poesia è sempre stata una composizione, una costruzione. Quando inizia quell'esigenza di montare assieme i pezzi di questa costruzione e costruire uno sguardo, un paesaggio appunto di innesco? Allora, c'è la potenza di un'intensità che si rivela. A un certo punto una frase, un passaggio, un verso, un elemento accende uno stupore, accende una memoria, un ricordo di qualcosa che è stato nella tua vita più vero di quanto, come dire, la ferialità normale comporti. Come se la poesia avesse a che fare con questo innesco igneo proprio, no? Di accensione potente, di uno stupore, che è sempre un ricordo di qualcosa che ci è appartenuto senza essere in grado di saperlo collocare precisamente in un'anagrafe. Quindi può essere una frase già ascoltata, un dettaglio che ricorda un'epoca della vita, può essere la sorpresa di un volto che ricorda un altro volto, è sempre un rimando, qualcosa che riaccende qualcosa che è stata precedente, no? E ovviamente questa illusione appunto di precedenza è sempre stata, sempre una ricostruzione, no? Non si va mai alla ricerca di quell'origine da cui tutti questi frammenti arrivano, ma si prova a dare un senso a quello stupore che si prova. Quindi la poesia è la risposta a questo stupore iniziatico. C'è qualcosa che ci sembra di aver già vissuto. Ecco, possiamo usare questa immagine. La poesia è un po' tornare dove non eravamo mai stati. Ecco, questo paradosso. Fare il ritorno dove non eravamo mai stati. Io non ero mai stato lì, capite? Non ero mai stato lì, perché io non mi ricordo nulla di quel luogo. Ma attraverso la scrittura provo a ritornare lì. A ritornare lì dove una foto dice che io sia stato, ma di cui io non ricordo nulla. Provo a reinventare il tragitto verso quel luogo della memoria, che è appunto il luogo precedente anche alla mia consapevolezza. Quindi in questo senso, ecco perché c'è sempre un guardare che è un essere guardati. Perché
appropriarsi del sé attraverso lo sguardo interiore.
Esatto, e materiali di un altro, certo. Anche, no? E anche questo apre ovviamente la porta a un'altra questione che adesso devo prendere, e che magari ci apre alle poesie del Sant'Orso, mi certo. Piacerebbe parlare, e che è la relazione, no? La poesia non è mai un atto solipsistico, non è mai un atto che uno compie fra sé e sé nella solitudine del proprio labirinto psichico. Ecco, quella si chiama ossessione, che non è poesia. A volte la poesia lambisce anche l'ossessione, la nevrosi, la schizofrenia, tutte le derive, però la poesia nella sua profondità non è ossessiva. Poesia anzi è liberatoria del sé, è un fuoriuscire da sé, è un gettare le mani a quel, appunto, a quel sé bambino che non c'è, quindi che è un altro da sé, che è altrove da sé, che è nel futuro del proprio sé. Ecco perché spesso la poesia nasce attraverso le relazioni umane, attraverso l'incontro con altre figure della vita umana. E c'è una sezione di cui mi piacerebbe parlare un po' di questa cosa.
Tu hai utilizzato spesso il verbo nascere. Quindi è molto bello, cioè molto bella questa sezione che
per il lavoro del principio.
Per il lavoro del principio che tu hai fatto intorno al 2015, un progetto
vicino al microfono.
Un progetto incredibile che ti ha visto entrare dentro un reparto neonatale. Raccontacelo, così entriamo dentro il problema dell'inizio.
Esatto,
dove sì. No. Si conforta il problema della nascita.
La poesia ha a che fare in maniera sostanziale con l'inizio. Non è un caso che l'inizio della cultura umana spesso ha a che fare con la poesia, no? Ma l'inizio cosmico ha a che fare con la poesia. Nei Veda, testo sacro della religione indiana, sono i Rishi, che sono i poeti vedenti, che danno inizio col loro canto poetico alla creazione del mondo. Ci sono migliaia di tradizioni che assegnano la parola della poesia una parola iniziatica che dà scaturigine all'universo, al cosmo, no? Perché ovviamente con la parola della poesia ci si immerge in universi, no? Che portano l'immaginazione a fare un viaggio oltre il piano umano, ecco perché, no? Immaginare il mondo, insomma. A me capitò nel 2015 un'esperienza molto forte che vi devo raccontare anche su sollecitazione di Marco. Io era un anno, tutto il 2014, che purtroppo assistevo a un caro amico malato in ospedale, un amico purtroppo ebbe che amare Benedetti, che è un poeta, è stato un poeta molto importante italiano. Purtroppo nel 2014 questo mio carissimo amico viene colpito da un infarto che lo getta prima in coma, da cui poi miracolosamente si riprende, ma si risveglia ovviamente con grandissimi problemi neurologici, insomma, adesso non facciamo la cronaca. Quindi era un anno che io andavo e venivo dagli ospedali, no? Per andare a trovare, per assistere la vicenda clinica di questo mio carissimo amico Mario. A un certo punto nel 2015, dopo un anno, capite, che io facevo avanti Milano, Brescia, perché era ricoverato in un centro neuropsichiatrico di Brescia, neurologico di Brescia, a un certo punto mi chiama un caro amico, Valerio Grut, poeta di Bologna, e mi dice: senti, ho da proporti un progetto a cui non puoi dirmi di no. Faccio: dimmi Valerio, che progetto è? Abbiamo iniziato una collaborazione con l'ospedale di Bologna, il Sant'Orsola. Io faccio: no, guarda, basta, cioè, ti prego, non ce la faccio più, è già un anno che faccio avanti fra Milano e l'ospedale, veramente proprio, però detto, non puoi dirmi no, poi guarda, è una convinzione, l'ospedale ospita un poeta in diversi mesi e dà libero accesso a un reparto, scegli tu il reparto che vuoi. Io nell'ingenuità più totale, ma direi anche nella disperazione, era stato un anno molto difficile, il 2014, vedere il proprio amico insomma in quelle condizioni è stato molto duro, Io ho detto, se vado in un ospedale devo andare dove nasce la vita, non dove muore. Perché ci dimentichiamo che l'ospedale non è un luogo solo dove noi ci curiamo e veniamo accompagnati alla fine, ma è il luogo per lo più dove guariamo, certo, dove usciamo guariti, grazie a Dio, grazie alla tecnologia, alla scienza, di questi grandi uomini che sono i medici. Beh, dall'ospedale per lo più le statistiche dicono si esce vivi, e questo è un fatto importante. Ma è anche dove la vita inizia. A parte rarissimi casi, oggi in Occidente la vita nasce per lo più in ospedale. E io, che non ho figli, nell'assoluta ingenuità ho detto voglio andare nel reparto di neonatologia, credendo che lì nascessero i bambini, cioè che fosse il reparto di ginecologia, non lo sapevo. E poi ho detto, ah, sorpresissimo il primario, ho detto, ah, vabbè, una scelta curiosa, certo, le diamo accesso. E quindi io fui invitato a fare poeta residente per 3 mesi all'incirca all'interno del reparto di neonatologia dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, che, per chi non lo sapesse, è uno degli ospedali più grandi d'Italia. Non è un ospedale, è una vera e propria città, ci sono moltissimi padiglioni, c'è un parco, ci sono alberi dentro, ci sono davvero decine di reparti, e io avevo il privilegio che era dato a pochissimi, cioè di poter entrare e uscire dall'ospedale e dal reparto quante volte volevo, e stare anche la notte a dormire nel reparto. Ecco, lì poi ho scoperto che il reparto di neonatologia non è il reparto dove i bambini nascono, ma dove accade una cosa ancora più importante, dove i bambini che nascono con problemi, magari anche perché prematuri semplicemente, ma anche perché magari nei peggiori casi affetti da gravi malformazioni o incidenti nel momento natale, ecco, avevano possibilità di essere curati e per lo più guariti. È stata un'esperienza sconvolgente, perché ho potuto vedere come la vita nasce plurale, come servono tante mani per sorreggere questa piccola vita di ciascuno di noi, e come nessuno nasce solo, nasce sempre accompagnato da un lavoro. E mi interessava, infatti ho scelto di chiamare questa plaquette, proprio pubblicata da Sant'Orsola, per il lavoro del principio, cioè tematizzare in maniera seria il lavoro degli umani come lavoro capace di assistere e proteggere la vita. E noi dimentichiamo che questo è il senso del lavoro. Spesso noi lavoriamo per inerzia, lavoriamo per i soldi, lavoriamo spesso per una trama egoistica, malsana. Esiste anche un lato tossico del lavoro, se non un lato disperato del lavoro, quando non c'è ovviamente e si ambisce, e questo è un altro grande problema. Ma dimentichiamo che sostanzialmente il lavoro umano è questo, è servire alla protezione e al mantenimento della vita fragile degli umani. E lì è una cosa che si vede con grande chiarezza.
Leggiamo qualche verso.
Grazie. Sì. Dentro questo reparto sono stato guidato proprio da una serie di infermiere che, dandosi il turno, mi hanno raccontato le storie di questi bambini, di quelle che io non vedevo, perché potevo stare più tempo dei genitori dentro questo reparto, per una grazia concessami dal destino, evidentemente. Quindi vi leggo un po' di poesie così sparse da questa sezione nel reparto. Se lo vedi da lontano, questo luogo è un alveare pieno di nidi casse, dove intorno si agitano mani che curano, salvano fra carezze meccaniche e luminarie biologiche. Il cuore qui è solo una minuscola luce rossa che batte, posta al centro dello spazio. E invece sotto le lenzuola e sotto teche di plastica, infine ricoperto da 1000 anonime braccia che si alternano mentre tutto fa silenzio, mentre qualcosa lotta, mentre a poco emerge, vive. Dove sei, anima? Dov'è, cosa è questo che sento fra fiato umano e di macchine, sempre spartito e non individuo, ancora più prossimo al primo principio, unica anima di tutti? Sto venendo a vedervi nascere, sto venendo alla nascita, sto arrivando, mi sto avvicinando al luogo dove nascono, al punto dove vivono il primo squarcio d'aria aperta e lampade alogene e maniforciti, carezze. Ci sono meccaniche e fuori edifici, costruzioni, spiazzi di cemento e poi sale, tubi sterili, guanti, vasche, corridoi, porte. Mi sto avvicinando. Serve lavoro, una monumentale folla di braccia che continuamente assiste e fermenta la fitta dura madre che scaccia questa vita che dai lombi s'allarga, torba dei secoli nei secoli che ognuno di noi in ogni momento ha dentro di sé per rinascere. Qui la vita si conta in ore, giorni, settimane. È la prossimità con l'inizio, la loro fraternità alla cosa che cresce, che obbliga i numeri a restringersi. I chili diventano etti, i corpi sono grammi, i letti rimpiccioliscono e sono un diffranto e silenzioso sistema nucleare. Tutto si fa minuscolo, minimo, fino alle 11 ore di quella vita tenuta sospesa, allevata e accudita, fino a quando raggiunse il punto fiato suo altissimo e si spense per tornare subito dove fu principio. Siamo nati tutti uguali, da ventre di madre esploso. Non siamo stati soli mai. Dopo il boato e l'urlo e il pianto e il dolore, siamo stati presi da mani di lattice e tecnologie. Braccia sterili e anonime ci hanno sollevato, aperto il corpo e dato cibo, calore. Perché questo è anche ciò che siamo, fin dal principio frutto spartito nel lavoro di molti, nella luce, nell'aria scacciato e costretto nel reame d'amore plurale. Mi dicono che nascono, mi dicono che vivono, che scappano dalla pancia della madre e crescono. Mi dicono che circa 100 su 1000 bambini nascono guerrieri, prematuri, lottano, devono battere il tempo che li dava per vinti e sfuggire alla morte che li rivuole indietro. Maxim ha 3 buchi in pancia, nato da 3 mesi, ha già volvoli nello stomaco, non può defecare né mangiare, è nutrito per via parenterale, eppure vedi come stringe la mano della madre, come s'agita. Vuole vivere a tutti i costi questa vita che non sa. Ma la pelle si screpola, è membrana fragile e grida come un'aquila. Per quanto faremo, niente e niente fino in fondo ci protegge dalla paura di vivere. L'ultimo. Dedicata a un racconto di una bimba che fu cresciuta per diverso tempo dentro il reparto perché purtroppo non poteva uscirne in quanto nata con una grave malformazione che la rendeva cieca e sorda. Mi dicono che fu ipossia per una delle bambine che nacque, sì, ma crebbe sorda e cieca, incapace dei più minimi movimenti. Fu allevata per mesi dentro il reparto, senza pianto e senza il grido d'animale che sgrava ogni nato dal dolore. Mi dicono che di lei ricordano il calore della forza e la necessità immobile di stabilire un contatto. Se la toccavi, una lacrima soltanto splendeva scivolando dal suo volto, una lacrima che da sola fra le masse del cielo e della terra nella memoria brilla per tutte le parole, tutti gli urli e tutte le scritture e tutte le poesie, tutti gli abbracci, le paure, i desideri che non ebbe nella sua breve notte senza stelle. Grazie.
Io continuerei questo percorso di immagini con la successiva, che a mio dire è segnata da un aggettivo che nelle poesie che abbiamo letto è ritornato spesso, e l'aggettivo è plurale. Non siamo mai stati soli, no? Uno dei grandi temi della raccolta è il confronto con la pluralità, cioè la pluralità che ha dentro di sé, quindi questo rapporto che noi abbiamo continuamente con gli altri, con le persone a noi più care, questo germe di solitudine, cioè il singolo sta nell'aggettivo plurale, la solitudine vive nella pluralità. Quindi vorrei chiederti, osservando questa foto, cosa significa, come si vive in questo paradosso, sì, stare con gli altri e nello stesso tempo stare da soli.
Questo è un tema, grazie, ma questo domanda è un tema carissimo. Questa foto è un po' molto intima per me, molto, molto, molto intimo, perché noi crediamo, perché tutto ce lo fa credere, perché siamo in una società dell'individualismo, che noi come individui abbiamo una grande importanza e abbiamo anche una sostanza, come se ciascuno di noi avesse una propria capacità di stare al mondo da solo, senza gli altri. Invece tutta la cultura umana, davvero, dalle origini, ma tutte le culture umane, direi, mi azzarderei a dire, affermano invece questa sostanziale pluralità, questa dimensione plurima della vita, dove l'individuo è una costruzione, un individuo è una conseguenza della pluralità. Addirittura il nostro corpo non è singolare. Dentro di noi abitano popoli di batteri, si chiamano bioma, no? Diversi colonie di vite dentro la nostra vita, che permettono alla vita di andare avanti. C'è una grande ingenuità nel pensiero del singolare, dell'individuo, no? Più entri nell'individuo, più affondi dentro di te, anche dentro le nostre memorie, più ricordi che quel ricordo, quel te era un altro, un autre, diceva Rimbaud, no? Quante volte vi è stato capitato di guardare con spavento un gesto, un dettaglio del vostro corpo, dire ma questo è mio padre, la mano di mio padre, questo è quel gesto che faceva mia madre, no? Mi sono trovato più volte, una volta, a carezzare mia moglie dicendo questo è un gesto che faceva mio padre. Ma è possibile? Sono io o non sono io? Ma io non c'è, in questo senso, no? Io sì, è sì, sì, sempre qualcun altro che grazie al mio corpo continua, no? Come noi continuiamo nel corpo del passato, no? E questa stanza lo dice con una lampante chiarezza, no? Viviamo nella nave del tempo, no? Allora, la poesia è, in questo senso, è un esercizio di abbandono della superbia dell'individuo. È davvero un esercizio per deporre questa superbia e incontrare al fondo, no, questa spartizione, questa capacità. Anche perché, signori, proprio tecnicamente si fa così. Io scrivo poesia con le parole che non sono mie. E questa è un'altra cosa meravigliosa. Quante volte potresti dire la mia parola, il mio pensiero, le mie parole, cose che l'umile esercizio della poesia da 25 anni mi permette di affermare con certezza assoluta. Nessuna di queste parole è mia. Nessuno di questi pensieri è mio, non ne ho mai pensato, cioè non ho mai vissuto una mia parola, anzi ho vissuto le parole degli altri che in me hanno avuto continuità. Diceva un grande poeta, Mario Luzzi, che più una parola era masticata e abusata e comune, più era poetica, no? Vi ricordate quella famosa poesia che si studia anche a scuola, in cui Montale accusa D'Annunzio, no? Diceva, ma tu avevi parole, bossi ligustri o acanti, no? Parole preziose, parole rare, no? La poesia davvero ha scoperto in un lungo tragitto questa dimensione comune del linguaggio, no? Più è dentro la lingua di tutti, più è, ha una chance. Ora, dentro la lingua di tutti non vuol dire essere banale, è il contrario, no? È proprio il contrario. Vuol sapere trasformare la lingua di tutti e riportarla a un'energia vitale, no? A un'intensità nuova, che la allontana dall'abuso e dalla distrazione, che è il vero nemico della poesia, no? Il grande amico del poeta è la persona attenta, chiunque essa sia, no? Una persona attenta è già sulla via della poesia. La persona distratta è purtroppo al di là del bene e del male. Quindi la poesia può aiutare a questa attenzione. E stare attenti vuol dire sempre riuscire a dimenticare di sé e scoprire quel fondo comune che unisce intorno a una tavola una famiglia in cui qualcuno di questa foto è ancora vivo e qualcuno no, e si trovano in accordo adesso con noi, che ne facciamo qualcosa, che vogliamo farne qualcosa, che vogliamo guardare questa immagine che ci ricorda no, come questa pluralità in qualche modo tenga insieme anche il presente. No? Non so se ho risposto.
Sì, assolutamente sì. Mi colpiva nell'arco della conversazione che stiamo avendo il continuo riferimento diciamo, sia di avverbi che di immagini che hanno a che fare con i luoghi. E qua torniamo all'incipit della nostra conversazione, no? Che la poesia ha una sua spazialità, si trova, si situa, no? In un luogo. Tu prima dicevi la poesia, no? Va dentro la lingua, cioè è qualcosa che ad un certo punto occupa uno spazio. Quindi io vorrei arrivare al quadro di Peter Bruegel.
Possiamo cambiare immagine.
E quindi questo spazio familiare,
un'altra
ancora, eccoci qua. E arriviamo ad un'immagine che è contenuta, nel libro, che come la fotografia di Ferdinando Scianna ruota attorno alla tua vita, non la cristallizza, ma sicuramente in qualche modo la esprime, la annuncia. Quindi io, osservando questo quadro, vorrei chiederti proprio della poesia come luogo.
Questo libro è costruito proprio così, no? Con immagini molto intime, come quella di prima, di cui io mi sorprendo perché le sento strane, in cui quel bambino chi è? Non sono più io, no? E al contempo immagini estranee, come i cacciatori della neve, i cacciatori nella neve di Peter Bruegel il Vecchio, 1565, che sono quadri che io passerei la vita a guardare, che quadri in cui io sento un'intimità straordinaria, in un quadro completamente lontano per tempo, per soggetti, per tecniche, per orizzonti di senso. Insomma, non c'è più il mondo di Peter Bruegel il Vecchio, perso in quale città del nord, metà del Rinascimento, no? Eppure quello che a noi sembra così remoto può esserci straordinariamente intimo e parlarci infinitamente. Questo è un quadro che racconta, come vedete, un luogo dove c'è una prospettiva spaziale, un orizzonte, dove una serie di figure sono come colte in un'attività. Alcune attività sono chiaramente identificabili, vediamo i cacciatori che tornano dalla neve, le persone che stanno, diciamo così, accendendo un fuoco, no? Vediamo qualcuno che sta trasportando delle merci, qualcuno si sta divertendo, vedete che sta giocando sul ghiaccio, percorrendo questa spazialità in maniera ludica. Quest'opera racconta in maniera potentissima il gesto dell'arte, che ha l'ambizione di raccogliere, come diciamo prima, la grande pluralità delle possibilità del vivere umano. L'arte non vuole essere qualcosa di specialistico, qualcosa che si rintana in un'algebra, no? Compresa soltanto da pochi, ma vuole dire proprio quello che facciamo tutti, che fate voi, che facciamo noi, noi, ecco, noi, questo è un quadro che racconta di noi, ma ognuno di queste attività vedete come sospesa e accolta, accolta in questo grande luogo che riunisce in un noi le tante attività diverse, ciascuna presa dal proprio fine singolare. Vedete, in fondo nessuno di questi gruppi umani sembra badare all'altro, eppure qualcuno li vede insieme, l'artista, li vede insieme come compresenti in un luogo, in un paese, in un demos, in una polis, in una vita civile comune, no? In cui tutti sono compresi, anche chi è distratto, chi si diverte, chi fa altro, eppure partecipa di un luogo. Ecco, la poesia vuole ambire a raccogliere, non dico questa parola a caso, legein, logos, vuol dire raccogliere, riunire. La parola della poesia ha a che fare con una parola capace di raccogliere la pluralità, no? Di metterla insieme in un solo senso, un solo verso.
La pluralità è, come recita un tuo verso molto bello, esiste nella poesia una possibilità, è quello che dicevi tu, no? L'esprimere incredibile della vita è all'interno della poesia, sì, cioè si trova all'interno della poesia.
E perlustrando questa immagine, proprio indagandola, mi sono accorto di una cosa. Questo quadro è esposto a Vienna, ma io ne ho avuto un rapporto, diciamo così, da osservatore intimo attraverso la macchina digitale, perché in questo momento questa immagine si può scaricare l'alta definizione sulla voce di Wikipedia, e c'è possibilità quindi di zoomare questa immagine con una potenza inedita anche all'occhio, insomma, e guardando con attenzione, millimetro per millimetro, ho passato molte ore a contemplare questa immagine così ricca, così bella, così sospesa, così in pace, mi sono accorto di un dettaglio che non avevo mai visto, e chiedo di passare all'immagine successiva, che è questo. Non so se vedete, a un certo punto, fra le tante persone che sono intrappolate in un'azione, ce n'è una, in un dettaglio, che sembra fare qualcosa di strano. Non so se vedete, no? Non segue un sentiero, all'apparenza è solo, sta facendo qualcosa, ma cosa sta facendo? Ha una direzione, è diretto da qualche parte, è piegato, come se stesse andando controvento, come se un vento lo stesse battendo in faccia, quindi è costretto a piegarsi. Dove sta andando questa figura? Chi è? Ha alle spalle e davanti due laghi di ghiaccio. Ecco, a me sembra che questa immagine racconti qualcosa di profondo di tutti noi. Per quanto tutti noi siamo coinvolti nel senso, nella nostra attività, c'è un punto fragile, un punto sensibile, in cui ci scopriamo sospesi fra un passato e un futuro di cui non sappiamo niente, un lago di ghiaccio alle nostre spalle, tutto ciò che abbiamo vissuto è ormai inattingibile, e davanti abbiamo un vento forte verso un lago di ghiaccio, che è il futuro di cui non sappiamo niente. E però quest'uomo cammina, ha una sua direzione, a un passo, e mi sembra raccontare qualcosa di potentissimo della poesia. La poesia deve raccogliere tutti, ma deve essere sorella di quell'uomo anche, di quell'uomo che in quel momento non ha una direzione precisa, non ha un sentiero, è vicina, no? Anche a lui.
Aggiungiamo qualcosa, certo.
Ah, leggo qualche poesia. Va bene, qualche poesia prima di
abbiamo tempo, chiudiamo.
Che adesso facciamo un'ultima, okay. Chiediamo su qualcuno, okay.
Ci siamo svegliati e poi abbiamo pulito casa, abbiamo litigato e io sono stato solo per un'ora al bar pensando alla poesia e alla vita ladra che non ha parsimonia né pazienza. Siamo usciti e la città era brutta di pioggia e faceva freddo. Non c'era niente, nulla, nessuna vita per la strada affollata e superba. Abbiamo comprato dei vestiti, inutilmente abbiamo speso il frutto del nostro lavoro. A casa, infine, infreddoliti, stanchi, sazi, abbiamo guardato nel centro del cielo. A dismisura la notte ingigantiva e li piegava, stordiva e premeva l'enorme e vana necessità che ci dice adesso, per quanto potete e come potete, in questo stupido giorno uguale a tanti e a tanti altri dissimile, apprendete il farsi complesso di ciò che è semplice, oscuro, silenzioso. E poi abbiamo dormito come tutti dormono alla fine delle favole. Eccolo, si slarga insensato nel fogliame e nelle nuvole, insensato come l'acqua sporca sul granito delle strade. Invece il sole poi torna e le mattonelle si scaldano. Sto qui, mezzo scemo dal lavoro e dalle contratte forze a dismisura intorno ai fuochi verdissimi degli alberi d'aprile, mentre tavolini, mentre parole, mentre passaggi, mentre qualcosa rimane, ma non so dove, non so come, e si slarga. 700, forse 950 corpi d'uomini e donne, di notte, nella paura, prendono il largo, schiacciano, vanno. Come sei bello, aprile. Bello, sporco di sangue e lucido come un maiale. Il giorno si spegne, la luce cala, l'uomo esce dalla metropolitana e cerca una pietra, una spalla, un gomito di luce piena, qualcosa che scaldi, e invece parla con il palo della luce e con le fredde sbarre. Dall'altra parte della geografia terrestre c'è qualcuno rinchiuso, albero, sbattuto, cacciato ritorto, ricaduto nella propria corteccia come fa buio, corpo spastico dentro crollo di roccia e rocce in una caverna. Avamposto di sangue e brecciolina, come ciò che non dura, così cerchiamoci, ognuno dentro l'altro vasto umano mondo, ami il labirinto.
Allora, prima di fare l'ultima domanda, volevo chiedervi se voi aveste delle curiosità o qualche dubbio o questione da porre a Tommaso Di Dio, perché saremmo aperti al dialogo. Ciao ragazzi. Io chiuderei questa nostra conversazione con l'ultima delle foto che abbiamo... l'ultimissima, perché questo diciamo già abbiamo parlato di singolarità e pluralità. Io chiuderei con questa foto che traccia sicuramente un movimento che abbiamo accennato, cioè quello di tornare a sé, di correre verso di sé. L'immagine di questo bellissimo bambino che si avvicina a chi lo guarda, a chi scatta la foto, che è anche forse un movimento proprio pure del corpo del libro, perché come vedete
la copertina del libro è uno specchio, quindi quando tu te la metti davanti ritrovi questa tua sagoma che no, sopraggiunge. E allora vorrei chiederti, per chiudere la nostra conversazione, cosa significa questo sopraggiungere a se stessi?
Grazie Marco. Questa foto è una foto che ritrae un me di cui non so nulla, non so dire, riesco a ricostruire più o meno l'anno, potrebbe essere 85, 86, e che corre verso chi sta scattando la fotografia. E come dicevi tu, la poesia ha a che fare sempre con questo tentativo di rincorrere e di andare incontro in un eventuale abbraccio, diciamo così, affettuoso al lettore, no? Paul Celan, grande poeta, sono tedesco, diceva: la poesia è una stretta di mano, no? La poesia è un incontro con qualcuno che non è se stessi, ma è qualcosa che viene da sé, che cerca se stesso, no? Non è se stessi perché l'incontro con se stessi sarebbe un incontro dell'identico, quindi sarebbe un medesimo, no? Tra invece è il tentativo di andare incontro a un fondo dentro di sé che non è quello della nostra quotidiana consapevolezza. È un sé più vero, un sé più profondo, un sé a volte spaventoso, un sé che a volte, di cui a volte abbiamo paura e di cui infatti preferiamo distrarci continuamente. Non vogliamo appunto guardarlo negli occhi. E quest'ultima immagine l'ho posta proprio come traccia fantasma, non è neanche nell'indice, una sorta proprio di ghost track, come si diceva negli album di una volta, l'immagine che segue alla fine di un album, non so se ricordate, a volte finiva il disco, c'era un silenzio, dopo un po' di tempo affiorava una musica, un suono. Ecco, affiora questa corsa è la corsa della poesia verso il lettore, verso di voi, verso chiunque incontri questo libro, no? Che non devi dimenticare che tutto quello che è stato messo in questa forma è fatto perché qualcuno lo incontri, non so come dire, perché venga incontro a se stesso qualcuno che riscopra se stesso mediante questo incontro. E lo fa correndo, perché la poesia per me ha questa energia fisica potente che si sviluppa con grande dinamismo, quindi per me ha a che fare con uno stare in movimento della vita, ecco, non con uno stare fermo, mortifero, no? Ma un cercare di avere, di condividere, ecco, una dimensione più intensa della vita. E non essere soli in questo, no? Ma essere insieme, ecco, questo tentativo. Allora magari per chiudere leggo quella poesia a cui prima accennavi. Esiste nella poesia una possibilità, che è appunto la possibilità di essere incontrata così, come spero, e che è una poesia che si apre con un verso tratto da una poesia di Franco Fortini, un poeta che amo molto, che in tutto il mio libro ci sono citazioni, ovviamente, non dette, nascoste, perché appunto la poesia non si fa con le proprie parole, ma con le parole che abbiamo ereditato. E quindi anche questa poesia si apre con un verso che non è mio, eppure sono io o non sono io? Chi è questo bambino che corre dentro questa poesia? Ecco, no? Che importa? L'importante è che sta tenendo contro di te, sta cercando te, ecco, questo è importante, no? Esiste nella poesia una possibilità, qualcosa che scavalca. Nella poesia c'è, apri le gambe, entra, sta entrando. Esiste nella poesia una possibilità. Sono qui i tanti e l'uno e il loro terzo inabissato fra i popoli innumerabile essere contraddittorio e muto. Sono fra queste parole piccole, bruciori, braccia nere, a volte umide, fragili, sempre così inutili, eppure senza più schermi, da qualche dove, dentro un chi, per qualcosa, da qualcuno, ritornano, restano, dicono: ti scrivo perché voglio dirti una cosa dentro l'invisibile carta lucida del mondo che apre e ci dimentica. Grazie.
Grazie, grazie Tommaso, grazie a voi per averci ascoltato in questo bel pomeriggio di conversazioni passate insieme. Noi quindi vi abbracceremo nell'ultimo appuntamento di questa rassegna letteraria indetta da 38esimo parallelo. Oggi ci siamo salutati con le parole della poesia e quindi evviva, grazie. Alla prossima.
Grazie mille, grazie a voi.